Il tema che oggi abbiamo scelto, proprio in continuità con la Conferenza Nazionale Animatori, è un tema che cercherà di farci riflettere sulla relazione strettissima che c'è tra due parole, la fede e le opere. E abbiamo voluto scegliere un versetto della lettera di Giacomo, che io leggo in questo momento, a cominciare anche un po' da prima, perché Giacomo, quando parla, dice così: Fratelli, che cosa giova se uno dice di avere la fede e non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi gli dicesse: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Dunque, due parole al centro di questa nostra riflessione: la fede e le opere, e potremmo dire la relazione che c'è tra queste due parole. Cominciamo dalla prima parola, la fede. E ovviamente non è mia intenzione fare una catechesi, un insegnamento sulla fede. Non c'è il tempo e non è questo il momento. Tante altre volte abbiamo sentito parlare della fede come virtù teologale o della fede come carisma. Qui oggi noi vogliamo occuparci della fede soltanto nel ruolo che essa svolge perché noi possiamo essere salvati. Perché se fate caso a quello che dice Giacomo, è proprio questo il succo del suo discorso. Questa fede, una fede senza le opere, può salvarci? Ci può salvare? Quindi Giacomo mette in relazione la fede con le opere nel contesto della salvezza. Tutti noi abbiamo fatto e continuiamo a fare nella nostra vita esperienza di salvezza. Davanti alla nostra fragilità, davanti alla nostra miseria, davanti al nostro peccato, noi facciamo l'esperienza di Gesù che continua a salvarci per mezzo della sua morte e della sua risurrezione. Ma se l'evento salvifico è legato alla morte e alla risurrezione di Gesù, noi sappiamo che questo evento è accaduto nella storia in un preciso momento, cioè 2000 anni fa. Quindi, come noi possiamo prendere la salvezza che Gesù ci ha lasciato 2000 anni fa e renderla concreta nel qui ed ora della nostra vita, se Gesù è morto 2000 anni fa? Ecco che qui entra in azione la fede, perché ci permette di ricevere oggi quello che Gesù ci ha lasciato ieri. Paolo spiega benissimo questo concetto, questa verità, quando si trova nella sinagoga di Antiochia di Pisidia e dice: per lui, cioè per Gesù, attraverso Gesù, chiunque crede riceve la giustificazione da tutto ciò di cui non vi fu possibile essere giustificati prima. Se noi volessimo ripetere uno di quegli esempi che a volte facciamo nel nostro seminario di Vita Nuova quando parliamo della salvezza in Gesù, potremmo dire che la fede qui è come quel conduttore, quel filo che permette alla salvezza che si trova nel generatore di raggiungerci lì dove noi siamo. Cioè, così come il filo elettrico è il conduttore che permette all'energia elettrica di raggiungere la nostra stanza, e basta che noi pigiamo l'interruttore, il pulsante, che la stanza si illumina. Così la fede ha questo ruolo. La fede permette che la salvezza che Gesù ci ha lasciato sul legno della croce, in quell'evento che si è compiuto in un preciso momento storico, in quel luogo, sul Golgota, in quella precisa situazione, davanti ai romani che lo avevano inchiodato in croce, davanti ai sommi sacerdoti che lo guardavano, davanti a Maria che nel silenzio guardava il compimento della scrittura, davanti a Giovanni che non era scappato come gli altri apostoli, quell'evento si rende presente nella mia vita, nella tua vita, nella nostra vita. Ma la fede, dunque, questa fede che ci salva, dice sempre Paolo, è una fede particolare, perché è una fede che va espressa, non soltanto creduta nel profondo del nostro cuore. Perché se questa fede mi permette di ricevere nel qui e ora la salvezza di Gesù, questa fede non è soltanto la fede che io credo nella mia intimità, nella mia preghiera personale. E Paolo ci fa capire questo in un altro versetto della lettera che scrive alla comunità cristiana che era a Roma, capitolo 10, versetto 9. Dice Paolo: se confesserai con la bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Ci sono dunque in ballo due momenti importanti e potremmo dire due spazi fondamentali della nostra vita. Il cuore, dove noi crediamo, l'intimità profonda del nostro cuore dove noi crediamo in quello che Gesù ha fatto per noi, e la bocca che ci permette di professare e di proclamare la nostra fede. Quando meditavo questa riflessione, pensavo che noi dovremmo, ma forse lo facciamo, rinnovare ogni giorno, spesso, la nostra fede in Gesù. E più che mai quando ci sono momenti di prova nella nostra vita, nella nostra esistenza, momenti di sconforto, momenti di tristezza. E questo è un momento della storia dell'umanità in cui noi come credenti dovremmo essere capaci di rinnovare ogni giorno, ogni mattina la nostra fede in Gesù. Quando sentiamo notizie che ci vorrebbero far piombare nello sconforto, abbiamo il bisogno di rientrare in noi stessi, di trovare Gesù nella profondità del nostro cuore, di alzare la nostra mano, di aprire la nostra bocca e di proclamare ancora una volta che noi crediamo in Gesù. Noi crediamo che la nostra vita è nelle sue mani. Noi crediamo che siamo sul palmo della sua mano e che lui si prende cura di noi. E allora io vorrei proporvi in questo momento, prima di andare avanti, di rinnovare la nostra professione di fede in Gesù. Io vi vorrei invitare a mettervi in piedi se potete, perdonatemi se non lo faccio io perché sono inquadrato in questo momento da una telecamera, ma tutti quelli che non avete la difficoltà di farlo, mettetevi in piedi, alzatevi, alziamo la nostra mano nei confronti verso Gesù, alziamo le nostre mani e proclamiamo a voce alta la nostra fede. Io dirò delle frasi e spero che voi possiate ripeterle insieme a me, ripeterle anche pubblicamente, cioè cosa vuole dire? Non possiamo farlo davanti a tutti i fratelli perché non ci vedono, non ci sentono, ma certamente lo possiamo fare davanti ai nostri familiari, nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, i nostri genitori. Possiamo fare questa fede, possiamo manifestare pubblicamente questa nostra fede, ripetendo queste parole. Signore, io credo profondamente in te e io credo nell'amore che tu, Padre, hai nei miei confronti. Credo che tu hai tanto amato il mondo da mandare il tuo figlio unigenito perché io fossi salvato. Riconosco che sono un peccatore e che non posso salvarmi da solo. Credo che Gesù si è consegnato alla morte proprio per salvare me. Credo nella sua morte in croce per amore mio, ma credo anche nella sua resurrezione e nella sua glorificazione, perché lui siede oggi alla destra del Padre. Credo che non ho bisogno di un'altra salvezza, perché quella salvezza mi ha salvato una volta per tutte. Signore, in questo preciso momento, nella comunione con i fratelli e con le sorelle della mia regione, che condividono con me questa esperienza della potenza dello Spirito Santo, io chiudo i miei occhi, rientro in me stesso, alzo le mie mani verso di te e proclamo a voce alta che tu sei il mio unico e personale Salvatore e Signore. Amen. mettiamo al Signore la nostra professione. Quando noi facciamo l'esperienza della salvezza di Dio che ci raggiunge, noi siamo coinvolti in un processo di gioia che ci pervade completamente. Quando Maria cantò il Magnificat, disse «L'anima mia magnifica il Signore», è un'espressione che traduce l'ebraico «nefesh haya». Nefesh haya significa l'anima vivente, ma l'anima non viene vista qui come una parte dell'essere umano, ma come tutta la realtà dell'uomo. Quindi Maria sta dicendo tutto ciò che è mio, partendo da ciò che è più profondo, ti loda Dio, ti benedice. Tutto ciò che è in me, spirito, anima e corpo, ti rende lode, onore e gloria. Ecco perché abbiamo voluto che Monia potesse accompagnare con la danza questo canto di professione di fede che abbiamo voluto elevare al Signore in questo momento. Ricordiamoci che è importante dunque professare la nostra fede ogni giorno, per ricordare che siamo dei salvati e che la nostra vita è nelle mani di Dio. Ma ritorniamo per qualche minuto alla lettera di San Paolo ai Romani. Lui dice che abbiamo bisogno di professare la nostra fede con la bocca, oltre che crederla con il cuore. Ci sono in gioco dunque nella nostra salvezza il cuore, che rappresenta la profondità del nostro essere, e la bocca, che rappresenta invece il modo con cui noi facciamo conoscere agli altri quello in cui crediamo, ciò che riguarda il cuore. La fede, ci sta dicendo Paolo, non è qualcosa di intimistico, non è qualcosa che noi possiamo vivere soltanto quando stiamo nella nostra stanza e pieghiamo le ginocchia, ma è qualcosa che va professata, è qualcosa che va comunicata, è qualcosa che gli altri devono vedere. Ma questa fede di cui parla Paolo è la stessa fede di cui parla Giacomo nella lettera che abbiamo voluto prendere come spunto di riflessione oggi, ed è quella fede che ci salva. C'è qui allora un collegamento di una profondità incredibile, perché la fede che salva, ci dice San Giacomo, non è solo una fede che va creduta, ma è anche una fede che va professata, che va mostrata, che va comunicata. E il modo migliore e il modo più completo per professare la nostra fede è quella che coinvolge tutto il nostro essere, tutto il nostro vissuto. Vi dico che nel momento in cui io stavo preparando questa riflessione, davvero mi sono incantato davanti a questa verità, perché le azioni che noi facciamo diventano azioni salvifiche, non tanto perché sono azioni che, con cui noi ci possiamo acquistare la salvezza, ma sono azioni salvifiche nel momento in cui queste azioni mostrano la fede che c'è dentro di noi, la fede con cui stiamo accettando e accogliendo la salvezza che Gesù ci ha lasciato. Cioè c'è una relazione strettissima, e possiamo definirla inscindibile, tra la fede vissuta, tra la fede creduta e la fede vissuta. Dunque il cristiano è chiamato a vivere una coerenza di vita tra ciò che dice e ciò che crede nel profondo del suo cuore, ripetendolo al contrario, tra ciò in cui crede e ciò che fa. Mi veniva in mente qualche minuto fa un episodio che viene raccontato in un film che non so se voi avete visto, un film che è uscito sulle sale cinematografiche qualche anno fa e che si intitola Dio non è morto, God not dead, un film che è basato su una storia vera. Il protagonista di questo film è un giovane che si iscrive all'università negli Stati Uniti e nel suo corso di studi deve frequentare una materia che è filosofia. Il docente di filosofia è, per una situazione che lo ha coinvolto nella sua vita, è un non credente. E allora, prima di iniziare il corso, coinvolge ogni anno i ragazzi in un momento in cui li invita a scrivere su un foglio una frase particolare. Cioè dice a questi ragazzi: voi scrivete su un foglio Dio è morto e apponete in basso la vostra firma. Cioè proclamate che ormai l'idea di Dio è superata, quindi non serve credere in Dio, è un qualcosa che ormai non ha più senso nella nostra società. E se così farete, se voi mi darete questi fogli su cui avrete apposto la vostra firma, io vi abbonerò tutta quella parte della filosofia che parla di Dio, che è una parte considerevole. Tutti i ragazzi cominciano a sottoscrivere questa frase, quando in realtà il professore si ferma davanti ad un giovane che non riesce a scrivere e non riesce a firmare questo foglio. Allora lui si ferma davanti a lui, si ferma davanti al ragazzo e gli dice: ma perché non stai firmando? E il giovane dice: io ho difficoltà a firmare perché sono un cristiano. Allora il professore, con anche una certa ironia, gli dice: beh, va bene, nessuno ti impedisce di pregare quando sei nel segreto della tua stanza, nessuno ti impedisce di metterti in ginocchio, puoi metterti in ginocchio, puoi pregare, quella è la tua fede, quindi riguarda la tua sfera intima e personale, ma qui è un'altra cosa, qui è un momento di condivisione sociale, qui metti una tua firma ed è diverso. Cioè in realtà questo professore sta proponendo a questo giovane una vita separata, schizofrenica, una vita in cui c'è una intimità che sarebbe un'intimità di fede e una vita pubblica invece dove la fede non viene vissuta, dove la fede non viene proclamata. Questo è impossibile per un credente. Noi non possiamo credere e non mostrare la nostra fede con le nostre azioni e con le nostre opere. La relazione tra le parole e i fatti nella cristianità è un principio fondamentale, è un principio ineludibile, non si può fare a meno di questo principio. E sapete perché non possiamo fare a meno di questo principio nella vita cristiana? Perché è lo stesso principio con cui Dio ha agito e continua ad agire nella storia. Cioè, Dio agisce con parole e opere. È quello che ci dice il Concilio Vaticano II in un documento estremamente importante, nella Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione, cioè nella Dei Verbum, e vi leggo semplicemente due righe. I padri conciliari ci mettono davanti una verità sorprendente. Dicono così al numero 2: l'economia della rivelazione, cioè il modo con cui Dio nella storia della salvezza si è rivelato, avviene con eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e la realtà specificate dalle parole, e le parole proclamano le opere e chiariscono il mistero in esse contenute. Cioè, c'è una unità inseparabile tra le parole e i fatti. Così Gesù ha agito nella sua vita. Lui parlava, ma manifestava con i fatti quello che diceva. Lui non si è limitato a dire che era il buon pastore, ma come il buon pastore ha donato la vita per le pecore. Dunque, tra il dire e l'azione c'è un'unità fondamentale, fondante, un qualcosa che non si può assolutamente separare. È un principio, il principio dell'azione di Dio nella storia. Dio ci salva, ci continua a salvare in questo modo. Ma se il principio con cui Dio agisce nella storia, questo è anche il principio con cui la comunità cristiana continua ad agire, con cui ciascuno di noi può e deve continuare ad agire. Quindi potremmo dire, con una frase che dovremmo forse imprimere dentro di noi, che ciò che Dio dice, Dio fa. E ciò che Dio fa, Dio dice. Io vi vorrei chiedere in questo momento, attraverso la chat, se volete, poiché vedo che viene utilizzata molto, di scrivere questa frase. Magari scriverla, chi scrive la prima parte e chi scrive la seconda parte, per imprimerla anche dentro di noi e per ricordare questa inscindibilità tra le parole e i fatti nell'azione di Dio nella storia, ma anche nel modo con cui noi dobbiamo continuare ad agire nella storia personale, nella nostra storia personale. Quindi ciò che Dio dice, Dio fa, e ciò che Dio fa, Dio dice. Ora, se uno dice ma non fa quello che dice, San Giacomo esprime chiaramente nel versetto che abbiamo letto all'inizio, non si salva. Dire una cosa e farne un'altra porta in noi a non entrare nella salvezza. Fare o non fare, meglio ancora, non fare quello che noi pensiamo di vivere dentro di noi, ci porterà poi a non fare esperienza della salvezza. Se c'è dunque una connessione così stretta tra la fede creduta e la fede vissuta, significa che ciò che noi facciamo sta dicendo ciò in cui crediamo. Fratelli, questa è una grandissima responsabilità per noi, perché comprendiamo che davanti al mondo noi non parliamo con le nostre parole, ma parliamo con le nostre azioni, parliamo con i nostri fatti, parliamo con il nostro comportamento. Sono le nostre azioni che parlano della nostra fede e sono queste azioni che il mondo guarda, più che ascoltare o fare attenzione a quello che noi diciamo. E la cosa più bella che può capitare ad un credente è sentirsi dire quello che la comunità dei pagani ha detto ai fratelli della prima comunità cristiana: guardate come si amano, non guardate quello che dicono, non ascoltate quello che dicono, ma guardate quali sono i frutti del loro amore, guardate come si amano. Ecco dunque che la fede vissuta mostra l'amore di Dio e mostra dunque l'essenza del cristianesimo. Vorrei concludere dicendo un ultimo pensiero. Oggi ci sono moltissime associazioni, moltissime agenzie di solidarietà nel mondo, anche nella nostra società, associazioni che non sono neanche associazioni credenti, che riescono a fare del bene, anche diciamo in modo considerevole, anche così come lo facciamo noi cristiani. Ma quello che noi facciamo ha un qualcosa di diverso, ha un qualcosa di unico, soltanto però nel momento in cui noi ne comprendiamo il significato, cioè nel momento in cui noi comprendiamo noi stessi alla luce di Gesù e ci vediamo in relazione a Dio e in relazione agli altri alla luce di questa comprensione. Cioè Gesù, che rivela l'uomo all'uomo e che rivela anche il significato della nostra esistenza, ci pone in una relazione unica con Dio come figli e ci pone in una relazione unica con gli altri, cioè come fratelli. Quindi il bene che noi possiamo fare è un bene unico solo nel momento in cui è un bene così compreso e diventa dunque un bene che non solo permette agli altri di fare un'esperienza di amore e del nostro amore, ma permette anche agli altri di fare l'esperienza di un amore più grande, dell'amore di Dio, che nel momento in cui si comunica, salva. L'amore di Dio è un amore che salva, che mi salva e che ci salva. Ci concede il Signore di esprimere attraverso le nostre azioni l'amore che abbiamo ricevuto e che continua a diffondere la salvezza nel mondo intero. Gesù è il Signore. Amen.